Benvenuti a Qual è la domanda live? Il mio nome è David Orban e questo è un programma di un'ora che ospito trasmettendo in streaming in diretta su più canali contemporaneamente. Le piattaforme YouTube, Facebook e Twitter vi permettono di seguire Qual è la domanda online e naturalmente su YouTube potete anche abbonarvi al canale. Tratto argomenti disparati, dagli strumenti a delle migliori pratiche dello streaming live stesso, alle tecnologie esponenziali e quelle che io chiamo di scossa, jolting, alla decentralizzazione e alla network society. Discuto con gli ospiti dell'evoluzione della condizione umana nei nostri tempi, caratterizzata da una crescente accelerazione del cambiamento. Se Qual è la domanda live vi piace, vi invito ad iscrivervi al canale YouTube e a diventare sostenitori su Patreon all'indirizzo patreon.com/davidorban. L'ospite di oggi è Enrico Paglianini, giornalista professionista Radio 24 dal gennaio 2000. Enrico cura e conduce 2024, la trasmissione dedicata a Internet e tecnologia, che in onda il venerdì alle 22 e domenica alle 13:30. Lo so bene perché sono stato ospite spesso alla sua trasmissione, qualche volta in diretta, altre volte abbiamo registrato. In effetti abbiamo registrato una puntata che andrà in onda questo fine settimana, appunto venerdì e domenica, se volete ascoltare di nuovo una nostra conversazione, a meno che per esigenze redazionali non venga ulteriormente rimandata. Enrico anche ha caposervizio nella redazione di GR24 e dal 2002 al 2005 ha curato anche la trasmissione Lavoro e Corriere. E è stato giornalista anche dei giornali stampati, Al Resto del Carlino, e ha lavorato in un'emittente radiofonica locale a Modena. E in effetti poi parleremo di Modena, penso, anche durante la nostra conversazione. E essendo stato ospite da lui alla sede di Radio 24, in questo live stream in effetti i ruoli si rovesciano, perché è abituato ad intervistare, oggi invece sarà lui il soggetto di un'intervista. Parleremo di come cambia il mestiere del giornalista radiofonico, della crescita in importanza dei podcast, del ruolo della tecnologia e di tanto altro ancora. Benvenuto Enrico. Aspetta, perché non sei ancora nello stream, vediamo se appari. Anche se il pulsante l'ho premuto. Io ho cambiato configurazione di computer da ieri a oggi ed Enrico ha avuto fortissimi problemi internet e quindi qualcosa si combina in questa cosa. Vediamo se adesso riesco ad aggiungerlo. Eccolo. Adesso ci sei, Enrico. Ti vediamo forte e chiaro, vediamo se ti sentiamo anche.
Buongiorno a tutti.
Ok, ok. So che non sei abituato ad essere anche visibile, ma aggiusta un attimo l'inclinazione dello schermo in modo da essere più centrato.
Ah, ok, perché diciamo che ho dovuto riconfigurare tutta una serie di cose, quindi vediamo se così mi
vedete meglio. O se no siediti su qualcosa, metti qualche libro sotto il sedere.
No, ma posso risolvere il problema. Ok, adesso dovreste vedermi meglio.
Sei okay. Bellissimo.
Ok.
Allora, intanto complimenti a noi perché ce l'abbiamo fatta almeno finora.
Sì.
E giustamente io non sono un professionista e quindi sono in una posizione meravigliosa perché mi posso permettere di fare tutti gli errori del mondo. È molto più perdonabile che non magari non riuscire ad andare in onda a leggere il telegiornale o il radiogiornale di Radio 24, no?
Esattamente. Ma devo dire che io tra ieri e oggi sono stato vittima di una serie di disservizi del mio provider di connettività internet, quindi ho dovuto anche un po' riconfigurare i luoghi dove dove normalmente mi collego alle videoconferenze, cose del genere. Quindi,
la prima domanda che faccio ai miei ospiti è sempre: come stai? E ti vedo bene.
Sì, sono in forma. Stamattina mi sono fatto la barba. Diciamo che l'unica cosa che sono riuscito a fare, poi sono stato vittima, infatti non mi sono nemmeno messo una camicia, sono ancora in felpa. Però già qui devo dire una cosa importante, anche se si rimane in casa, io fortunatamente ogni tanto vado in radio per trasmettere, poi di questo parleremo, devo dire che anche se si sta in casa è bene togliersi il pigiama, prepararsi come appunto farsi la barba, prepararsi come si dovrebbe fare quando si va al lavoro.
Beh, sicuramente è un ritmo che tutti quanti dobbiamo imparare, anche se appunto l'ambiente non ci costringe, dobbiamo costringerci noi stessi, perché è molto sano che sia così. E anche chi non ha il privilegio di uscire per motivi di lavoro, evidentemente essenziale di informazione come te, e deve per esempio fare ginnastica, perché non camminare anche solo quei pochi passi che normalmente che facciamo tutti i giorni fa deperire i muscoli in una maniera incredibile. La tua immagine in questo momento frizzata, per ormai ne per me, adesso si è rimessa in moto, benissimo. E raccontaci come sei arrivato a fare il mestiere che fai. Hai fatto, sommando gli anni nel testo che ho letto, una marea di radio, non solo 20 anni in Radio 24, ma anche tantissimi anni prima direttamente a Modena, giusto?
Corretto, corretto. Allora, diciamo che tutto è nato da, questa è una storia che non ho raccontato molto spesso, tutto è nato da un mio amico che è ancora uno dei miei migliori amici, con cui ci sentiamo praticamente tutti i giorni, che durante gli anni del liceo mi chiama un pomeriggio e mi dice: ma guarda che stanno organizzando una trasmissione radiofonica chiamando un po' tutti gli studenti che ci sono a Modena, e a gruppetti di tre. E quindi noi ci siamo organizzati, grazie a questo mio amico, siamo andati in quella radio che non so se esiste ancora, si chiamava Modena Radio City, e in questa ora, e forse anche più, forse abbondante, abbiamo scelto una serie di canzoni, perché stavamo parlando di una radio musicale, e poi dopo quell'esperienza tutto è finito, nel senso che dopo ci siamo salutati e ciao a tutti. Dopo qualche mese mi chiamano questa radio perché volevano coinvolgermi in qualche altro progetto collegato sempre a trasmissioni. Poi da lì è partita l'avventura, poi in realtà io sono dopo poco passato alla redazione del giornale radio di questa radio, e da lì poi è nata anche la mia storia, la mia vita giornalistica, chiamiamola così.
È successo anche a me, proprio al liceo, che mi chiamassero per fare il DJ. E la cosa proprio non mi prese per niente. Forse l'ho fatto un giorno affiancando qualcuno che era lì una sera, perché poi sarebbe stata una cosa notturna. Ma proprio zero, assolutamente zero. Evidentemente ci sono proprio delle preferenze, talenti, risonanza un po' particolare con le storie. Mentre tu parli, mentre i miei ospiti parlano, io faccio delle ricerche e poi condivido lo schermo con i risultati di quelle ricerche. E quindi dimmi se riconosci il logo di Modena Radio City, se è ancora quello di tanti anni fa.
Vediamo allora, perché
Ti devi arrivare con la velocità del tuo collegamento, giustamente.
Sì, ma poi sto vedendo il ritorno della diretta su Facebook, quindi ci sarà sicuramente un po' di ritorno. Poi parliamo anche di... dunque, sì, pare che... Sì, un po' mi ricordo vagamente, però sono passati più di 20, cioè, sì, più di 20 anni sicuri, ma un po' di più, perché poi io non ho più quasi avuto rapporti, se non con qualche amico che lavorava assieme a me, ma insomma un po' più...
Ma
più
un'altra cosa, perché mi hai raccontato, è che comunque le tue radici modenesi con l'aceto balsamico sono importanti. Racconta un
sì,
po'
sì,
dell'aceto balsamico,
sì,
che
sì,
magari
sì.
Non tutti sanno quant'è importante per Modena.
Sì, allora, io soffro moltissimo perché sono due mesi che non posso andare a...
Spegni Facebook, che secondo me ti satura la banda.
Produrre modenesi in casa a livello familiare. Non ho sentito Davide.
Esatto. Guarderai la registrazione successivamente. Adesso chiudi Facebook e così la banda la dedichiamo solo a questa parte del browser.
Può essere una buona idea. Può essere una buona idea, sì. Ok, va bene. Pensa che io avrei un gigabit, in realtà non so quanto sto andando in questo momento, ma...
Il mio cuore piange per te. Immaginati, e ce lo diciamo quasi tutti i giorni, se il lockdown e la pandemia fossero arrivati 10 anni fa senza internet, ce la saremmo cavata lo stesso. Però con la mentalità di oggi sarebbe stato veramente difficile.
Non so se non questo lo stiamo vivendo, cioè abbiamo l'energia elettrica, cioè, e abbiamo, non riusciamo a fare le comunicazioni quali ormai siamo abituati.
Enrico non è morto, sta benissimo, ma il suo internet non sta molto bene. Io quello che suggerisco è di dedicarci nel resto del nostro collegamento di oggi ad altre cose e di invitare Enrico un'altra volta per assicurarci che possa ricevere l'attenzione che merita da parte di tutti voi. E adesso postate qualche commento di solidarietà nei suoi confronti, così si sente circondato dal vostro affetto e volentieri tornerà un altro giorno quando il suo internet è ripristinato. Nel frattempo, se... Nel frattempo, se siete d'accordo, dedicherei un po' del tempo che abbiamo improvvisamente a disposizione per raccontarvi e anche farvi vedere gli strumenti che utilizzo per organizzare queste trasmissioni, che naturalmente hanno come infrastruttura imprescindibile quello di avere elettricità e internet. Dopo quelle due ci sono diverse possibilità e molte variabili, e in effetti le mie scelte sono solo una delle possibili combinazioni di hardware, software e anche flussi di lavoro che permettono di fare quello che faccio. In effetti io sto sperimentando, mi sto divertendo, perché quello che faccio normalmente, che è di andare a 2, 3, anche 4, 5 conferenze al mese in tutto il mondo, letteralmente, in giro, adesso non si fa, e quindi la sperimentazione che faccio assieme a voi mi permette anche di migliorare il mestiere di un conferenziere digitale, perché uso gli strumenti per essere pronto non solo quando si riprenderà eventualmente a fare le conferenze fisiche, ma per essere pronto anche a fare le conferenze digitali, che secondo me sono molto molto importanti. Enrico sta tentando di tornare, ma io gli dico che rifissiamo perché meriti una puntata serena. Glielo scrivo nella chat privata, spero che da una parte lo legga e dall'altra parte che non si offenda, però penso che fare avanti e indietro dove non lo sentiamo sia più penalizzante che non appunto con serenità rifissare un'altra data quando il suo internet funzionerà al gigabit che deve invece avere. Quindi abbiamo detto hardware, software e organizzazione del flusso di lavoro. E dal punto di vista hardware, in effetti basta un qualunque computer. Dico qualunque perché è vero, ma per esempio la puntata zero di Searching for the Question Live, che è l'equivalente di questo live stream in inglese, che invece di essere alle 3 di pomeriggio e alle 7 di pomeriggio ora italiana, l'ho fatta con un notebook che pensavo andasse bene. Invece la sua CPU faceva veramente tantissima fatica a comprimere le informazioni della telecamera per poterle trasmettere efficientemente. E quindi il computer che viene utilizzato deve essere relativamente potente. Però oggi tutti i notebook che vengono venduti vanno più o meno bene. Questo è vecchio di 5 anni, quindi non mi meraviglio che il suo processore non sia sufficiente. E naturalmente tutti i notebook hanno la telecamera incorporata che si può utilizzare. E così come ci sono oggi software gratuiti di tutti i tipi che possono assistere. E allora si può migliorare l'hardware, si può migliorare il software per cercare di alzare la posta in gioco, rendere più complicati i modi in cui viene organizzato lo stream, ma queste cose sono appunto in più. Non è necessario partire con qualcosa di costoso. Vediamo quindi se riesco a farvi vedere la impostazione, l'impostazione a partire da che cosa uso sul computer. Quindi vi condivido invece dello schermo così come l'avete visto prima, vi condivido direttamente lo schermo del regista, se vogliamo, che appunto l'interfaccia di controllo che utilizzo e che voi tipicamente non vedete. Questo necessariamente comporterà un cosiddetto effetto droste che cercherete di ignorare, perché la finestra che condivido contiene la finestra che trasmetto, e quindi a sua volta qua vedete che va tranquillamente all'infinito. Guardate dove adesso ho il mouse, che potete individuare bene sullo schermo, perché appunto questo è quello che vedete normalmente, la mia immagine è adesso condivisa sullo schermo. E adesso ho escluso la telecamera, vedete solo lo schermo. Sotto ci sono gli elementi che rappresentano gli ospiti e lo schermo stesso. Si può avere fino a 6 persone contemporaneamente con questo software. In particolare, che si chiama StreamYard, ed è appunto utilizzabile anche gratuitamente. E qua sulla destra vedete una cosa importantissima, che è il pannello dei commenti. In particolare vediamo Linda che gentilmente mi fa i complimenti e dice che ho fatto bene ad improvvisare. Abbiamo Enrico che si scusa, dice che non aveva modo di spostarsi in un'altra casa essendo mancato il collegamento in fibra. Non c'è nessun problema, Enrico, ti riavremo volentieri con noi. La ragione per cui questi commenti sono interessanti è perché adesso tutti quelli che abbiamo visto provengono da Facebook, ma potremmo averli da YouTube o da Twitter e li vedremmo tutti insieme in questa sezione. Quindi non c'è bisogno di saltare da una finestra all'altra. Dopodiché io posso... grazie a voi per la fiducia. Questo lo mando dappertutto, in tutti i canali. E la cosa può aver senso o meno, diciamo, relativamente, oppure posso rispondere ad una persona sola, precisamente sul canale in cui è arrivato il commento. Un altro aspetto simpatico della piattaforma è la possibilità di aggiungere degli overlay, dei banner, come li chiamano. Un po' come vedete il mio nome scritto, si può aggiungere altre scritte predefinite. Questo, per esempio, è l'indirizzo breve del canale YouTube, che adesso ha un indirizzo molto lungo finché il numero di abbonati non arriva ad un numero sufficiente, davidorban.com/YouTube italiano, lo vedete sovrimposto, potete andare lì per abbonarvi al canale. Oppure si può visualizzare anche un cosiddetto ticker tape, cioè la scritta che scorre sul fondo, e questo per esempio diventa sostenitore di Qual è la domanda su Patreon, patreon.com/davidorban. Analogamente ai banner, è possibile precaricare e quindi visualizzare elementi di background, elementi di brand, elementi, qua correttamente, di overlay, che sono quelli che avete visto all'inizio della trasmissione. E questi sono personalizzabili, quindi si possono caricare di nuovi o di volta in volta per ogni puntata, oppure semplicemente tenendo una libreria già pronta. Quello successivo, che per rispetto di quello che ha scritto Enrico, che non ho ancora letto, non vi faccio vedere, è la chat tra le persone che partecipano attivamente e che quindi possono comunicare fra di loro usando questa chat. E infine, non so se questo si vedrà, penso di sì, è possibile fare alcune impostazioni interessanti, delle impostazioni della telecamera, dell'audio. Questo del green screen è molto bello. Io in effetti ho un green screen, poi vi faccio vedere quando parliamo dell'hardware, ma quello che ho fatto qualche tempo fa è di fare la fotografia della mia libreria e far vedere la libreria dietro di me, anche se era sovraimposta artificialmente. Un piccolo scherzo circolare che appunto avevo fatto. Questo questa piattaforma si chiama StreamYard e una delle particolarità, adesso lo menziono per ultimo, è che si può fare lo stream verso molte piattaforme simultaneamente. Quindi verso la mia pagina Facebook, account Facebook, canale YouTube e account Twitter. Ed è molto, molto bello, molto simpatico. Ce ne sono anche altre piattaforme che ho con successo sperimentato, e queste piattaforme possono essere Restream.io o Zoom stesso, che adesso è molto popolare, e molti altri ancora. Andrò a continuare a sperimentare e raccontare i risultati di questa sperimentazione. Quando finisce la trasmissione live su Facebook, su YouTube, eccetera, si può ritrovare direttamente la registrazione. Quindi chi partecipa live ha il privilegio di poter commentare in diretta. Chi invece partecipa successivamente può rivedere la registrazione. In effetti, perché non faccio una cosa? No, vabbè. Pensavo di mettere un banner che dice Enrico non è potuto venire, ma tornerà, eccetera. La ragione per cui non lo metto è duplice. Da una parte è inutile rimarcare sulla cosa. Dall'altra, penso che cambierò il titolo della registrazione dopo il fatto. Quindi quando avremo finito, tornerò sui vari URL Facebook e YouTube e scriverò illustrazione della piattaforma live streaming e dell'hardware che utilizzo. E questo permetterà appunto di essere trasparenti rispetto al contenuto e non confondere le persone che magari vengono a vedere la registrazione immaginandosi che si tratta della puntata con Enrico, mentre non sarebbe così. Adesso sto cercando di fare un piccolo trucco, un piccolo gioco. Ho un cosiddetto gimbal, che è uno stabilizzatore. Questi accrocchi costavano tantissimo tempo fa ed erano riservati ai professionisti, letteralmente, ma adesso sono disponibili a costi molto più bassi, molto più ragionevoli. E voglio collegare al mio stream il cellulare, scusate per il rumore, e entrare in trasmissione con la mia seconda telecamera, in modo da potervi far vedere come funziona il mio studio. Allora, adesso mi aggiungo e, come vedete, un trucco che ho fatto è di escludere l'audio. Cioè il microfono del mio telefono non è abilitato proprio per non creare degli assurdi effetti eco. E cercherò di mettermi, ecco, a schermo intero. Ci sono le barre nere laterali, pazienza. Quindi adesso vedete dietro di me la solita visualizzazione. Se invece giro la telecamera, vedrete davanti a me e vi accompagnerò per raccontarvi un po' le cose. Questo è lo schermo del mio computer. Generalmente non uso Windows. L'ho installato qua recentemente e non sta andando molto bene. Non sono molto contento, ma vedremo. Qua davanti a me vedete il microfono semiprofessionale che uso, collegato via USB. Questo microfono può essere anche utilizzato indipendentemente, può memorizzare su una scheda micro SD. Questo è il mio pettine con cui mi pettino prima di andare in onda, sia i capelli che la barba. Quello invece di fronte è il cosiddetto teleprompter. Davanti, sotto, vedete semplicemente un iPad che è dotato di un software che permette di rovesciare il testo specularmente, in modo che quando questo intercetta lo specchio semiriflettente di fronte, verrà proiettato normalmente e lo potrò leggere. Lo specchio semiriflettente è girato di 45 gradi e dietro c'è la telecamera. E questa telecamera è quella che fa la trasmissione quando uso l'inquadratura di fronte. Questo panno nero serve a semplicemente eliminare la luce dietro, perché la scena deve essere ben illuminata. Queste grandi sono le luci potenti che utilizzo. In effetti sono talmente potenti che non c'è bisogno di orientarle verso di me, altrimenti bruciano. In altre riprese effettivamente c'è bisogno di gestirle diversamente. Per esempio, ho una rubrica settimanale che si chiama The Context, che viene girato con delle fotocamere reflex, e in quel caso la luce è bene che invece vince, intercetti. C'è un'altra luce qua in fondo che fa un'illuminazione più ambientale. Utilizzo la telecamera di Logitech, che ho già preso qualche anno fa, ma sta funzionando ancora abbastanza bene, ed è dotata anche di una base per le conferenze audio-video, dove è in grado di sopprimere in modo eccellente l'eco. Quindi tutti i problemi che tipicamente si hanno nelle teleconferenze usando questi strumenti si eliminano. Ecco, questo più o meno è la dotazione hardware di base. E questo è il mio green screen, che è semplicemente un panno verde che, quando voglio utilizzarlo, viene eretto sui suoi tre piedi, è teso bene e illuminato dalle luci che avete visto prima. Al momento è questo. Ecco, questo è qualcosa che voglio usare tra poco. È una un visore di realtà virtuale HTC Vive, e la ragione per cui sono contento comunque di aver messo qua un PC con sistema operativo Windows è perché potrò utilizzare Vive e farvi vedere i vari mondi virtuali che andremo ad esplorare in streaming video. Almeno quello è il mio piano. Altre cose che potremo fare insieme sarà quello di parlare di tanti libri, come vedete ne sono circondato, e cose di questo tipo che possono essere divertenti. Quindi abbiamo visto il software che uso di per sé, l'hardware che vi ho fatto vedere un po' in giro per il mio studio. E adesso guardiamo il flusso di lavoro. Quello che facciamo è io e il mio team di utilizzare dei documenti condivisi su Google Drive per coordinarci, nonché un server Discord dove vi invito a collegarvi. Vediamo di farvelo anche vedere. Adesso fermo la condivisione dello schermo di streaming, elimino il telefono che così non ci dà più noia e condivido invece lo schermo della finestra secondaria che ho aperto. Ok. Quindi qua vedete la comunità Discord, il server su cui ci sono i canali relativi a qual è la domanda, il canale relativo a Searching for the Question Live, che è quello inglese, dove stasera avremo alle 7, se vi volete collegare, Brad Templeton, che parlerà del futuro del trasporto con macchine autonome, droni, razzi, altre cose interessanti. E altri canali con cui coordiniamo le nostre attività, di come gestiamo le trascrizioni delle puntate, eccetera, eccetera. Mentre su Google Drive abbiamo una cartella che adesso devo trovare e poi ve la faccio vedere, che contiene lo spreadsheet degli episodi. E ve ne faccio vedere un altro ancora. E quello degli episodi di The Context, perché forse è più completo. Allora, qua vedete che per The Context, che è un video settimanale che produciamo, abbiamo diverse cartelle dove ci sono le trascrizioni, le immagini di copertina, eventuali scambi di registrazioni video, documenti di appoggio, le descrizioni, che sono abbastanza importanti. Ve ne apro uno. Uno è il più recente, vediamo come funziona qua, eccolo qua. E quando giriamo un video che viene mandato settimanalmente, questo viene descritto sia in italiano che in inglese viene illustrato in una newsletter che va fuori agli abbonati attraverso una cosiddetta procedura di A/B testing. Questa è abbastanza interessante perché la newsletter deve essere aperta e quindi l'oggetto è la cosa più importante che la fa aprire o non aprire, ed è l'unica occasione che hai per interessare chi riceve la newsletter. E quindi la piattaforma MailChimp che utilizziamo permette di fare un test iniziale. Il 20% dei destinatari riceve una delle due possibili varianti del titolo, il titolo A o il titolo B, 10% uno, 10% l'altro. E dentro 4 ore il titolo che era corrispondente al messaggio di posta elettronica aperto di più da quelli che l'hanno ricevuto viene dichiarato il vincitore, e quindi l'80% rimanente dei destinatari riceve la newsletter con quel titolo. Questo appunto si chiama A/B testing, e in cascata si potrebbe fare non una ma 5-10 volte, in modo da migliorare il risultato atteso rispetto a tante variabili. Una volta aperto la email, quante persone fanno click e su che cosa fanno click? E una volta fatto click, arrivati su un sito web, che cosa fanno? Questo testing progressivo Naturalmente si può fare se c'è un volume sufficientemente grande anche di riceventi. Poi quello che facciamo è anche di mandare fuori una piccola anteprima di questi contenuti, in inglese un teaser, qualcosa per far abboccare, per far avvicinare i riceventi al contenuto. E quindi scriviamo anche una frase corrispondente a quella. Tutte le istruzioni relative a come si effettuano le riprese, la realizzazione delle immagini di copertina, la trascrizione, i titoli, la traduzione, il post su Patreon, sul blog, la traduzione, eccetera, 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 permettono al team di lavorare bene. Ed ognuno di questi elementi poi può essere a sua volta migliorato. Siccome il live streaming l'abbiamo cominciato così recentemente, questa stessa serie di istruzioni adesso le stiamo adattando al live streaming. Ieri, per esempio, ho fatto un esperimento e ho chiesto alle persone che seguivano il live stream di farsi avanti se avevano voglia di aggiungersi al live stream e di parlare di qualcosa, e quindi ho messo a disposizione di tutti l'indirizzo di collegamento. L'unica condizione che ho imposto è che non potevano venire persone anonime, ma dovevano autenticarsi con Facebook o con Google, in modo da poter eventualmente eliminare permanentemente dei provocatori se si fossero presentati. Non c'è mai stata necessità e ci siamo molto divertiti. Si sono collegate persone non solo dall'Italia, ma dal Pakistan, da Karachi, da Lahore, da Islamabad forse, ed è stato veramente molto molto interessante. Ho l'abitudine anche di far vedere in Google Earth dove sono le persone, ed è stato veramente bello vedere tutti quanti alle diverse parti del mondo, anche perché effettivamente alle trasmissioni ho avuto persone da Pechino, da Nairobi, Kenya, da Los Angeles o New York, veramente da molte parti del mondo. Quindi, tornando alle istruzioni a come gestiamo il flusso di lavoro, abbiamo anche una tabella elettronica su cui annotiamo le puntate, il titolo, l'ospite, la data, eccetera, naturalmente. E se non notate, non so se si vede bene, il titolo è una formula che mette insieme data, ospite, eccetera, in questa tabella elettronica. E mandiamo fuori anche degli inviti. E infatti avremo Brad Templeton confermato già per stasera, e avremo venerdì prossimo David Brin. Non so se alcuni di voi conoscono David Brin, è un autore di fantascienza di grande successo. Ho già preparato qua i suoi libri che vorrò orgogliosamente mostrare, perché sono veramente veramente belli. E quello di invitare persone che si spera risultano stimolanti è un piacere che voglio condividere anche con voi. Infatti ho preparato una pagina su cui potete anche voi suggerire chi invitare come prossimo ospite. L'indirizzo della pagina, adesso ve la mostro in sovraimpressione, e al momento avevo condiviso la pagina stessa con un solo con una sola persona, che era Emil Abirashid, ospite precedente alla puntata, e Elena Lavezzi non sa neanche ancora che è candidata ad essere invitata, e naturalmente non posso garantire che avrà piacere di venire. Ma se anche voi volete contribuire a questo crowdsourcing di ospiti futuri, a qual è la domanda, potete andare direttamente all'indirizzo davidorban.com/it/QELDL, qual è la domanda live, /vota ospiti. E su questo indirizzo, appunto, potete aggiungere nomi e votare sui nomi che vedete. Al momento c'è la limitazione che si può aggiungere un solo nome per votante, invece io vorrei che questo potesse ampliarsi, e ho chiesto a Mauro del mio team di cercare di aiutarmi per cambiare il plugin che abbiamo utilizzato per poter fare questo. Ecco, questa è quindi la panoramica su hardware, software e flusso di lavoro che attualmente utilizziamo per produrre qual è la domanda live, e naturalmente anche searching for the question live. E se volete partecipare anche voi, vi invito a mandare commenti, a votare e a suggerire ospiti, a candidarvi direttamente anche voi come ospiti, perché no, descrivendo di che cosa vorreste parlare e qual è la relazione dei temi di tecnologia e di società che vogliamo coprire qua. E stasera, se avete curiosità, avremo Brad Templeton, che è il chair di Networks and Computing Systems alla Singularity University, ed è un grande esperto di macchine autonome, robocars, come le chiama lui, macchine robot. Macchine che si guidano da sé, nonché di nuove modalità di impiego di queste, come per esempio nel portarvi il cibo a casa, che non richiede più un furgoncino tradizionale, può richiedere semplicemente uno scatolone che però è in grado di andare per le strade da solo e che tiene il cibo caldo finché non arriva, e che può essere aperto solo da voi attraverso il codice dell'app sul vostro cellulare. Parleremo di questi temi stasera alle 19 ore italiane, e spero che che ci raggiungerete anche voi. Naturalmente daremo il benvenuto del Enrico Pagliarini in una nuova data al più presto, e intanto vi ringrazio per aver guardato questa puntata di Qual è la domanda live. Arrivederci.